Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Dazi, l'Europa accoglie con favore la sospensione di 3 mesi annunciata da Trump. Von der Leyen è passo importante e l'Europa sospende a sua volta per 90 giorni contro Dazi. Le borse rimbalzano. Istat, nuova frenata della produzione industriale. A febbraio uscita dello 0,9%, 25esima flessione su base annua consecutiva. Ucraina, oggi il vertice dei ministri della difesa della coalizione dei paesi volenterosi, ma manca l'ok degli Stati Uniti. Incidente sul lavoro, un operaio è morto investito da un furgone in tangenziale a Bologna. Calcio, Lazio e Fiorentina in campo stasera nell'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen oggi ha accolto con favore la decisione del Presidente degli Stati Uniti Trump di sospendere gli aumenti tariffari previsti per 3 mesi. È un passo importante, ha detto von der Leyen, e poco fa si è anche saputo che l'Europa ha deciso a sua volta di sospendere sempre per 90 giorni i controdazi europei. Positive le borse, sentiamo.
Bruxelles ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi decisi ieri contro i prodotti americani. Lo ha annunciato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen. Vogliamo dare una chance ai negoziati, dichiara. In attesa di ultimare l'adozione delle contromisure UE, che hanno ottenuto il forte sostegno dei nostri stati membri, le sospenderemo per 90 giorni. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, conclude von der Leyen, entreranno in vigore le nostre contromisure. Tutte le opzioni restano sul tavolo. Intanto sono entrati in vigore i dazi di ritorsione dell'84% imposti dalla Cina sugli Stati Uniti. Senza mostrare intenzione di fare marcia indietro, Pechino non ha però corretto al rialzo le sue aliquote, in modo speculare alle mosse del presidente USA Trump, che ieri pomeriggio si è detto pronto a incontrare il presidente Xi Jinping per parlare di dazi. Il dialogo ha principi e la consultazione ha un risultato finale, dichiara la portavoce del Ministero del Commercio cinese Yong Qian. Non accetteremo mai pressioni estreme e bullismo da parte degli Stati Uniti. Non c'è vincitore in una guerra commerciale, conclude Yong Qian, e il protezionismo è una strada a senso unico. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Facciamo un passo indietro, torniamo a ieri. Le dichiarazioni del presidente americano Trump sui dazi e sulle borse hanno scatenato uno dei più grandi rimbalzi dei mercati finanziari mai avvenuti. Un tempismo che può aver alimentato o anche spinto guadagni e perdite giganteschi da parte di investitori piccoli e grandi. Sentiamo.
This is a great time to buy. Questo è un gran momento per comprare. Quando Donald Trump ha scritto questa frase erano le 9.37 del mattino a Washington, cioè le 15.37 in Italia. Le borse europee cadevano sulla scia di quelle statunitensi il giorno prima. Nessuno immaginava cosa sarebbe accaduto 4 ore dopo, quando alle 19.15 italiane lo stesso Trump avrebbe annunciato la sospensione dei dazi per 90 giorni, scatenando il più grande rimbalzo delle borse americane da moltissimi anni. Ma col senno del poi, quella dichiarazione, sparata poche ore prima da Trump, ha assunto un significato diverso. Se prima sembrava solo un'esortazione a tenere duro, poi ha iniziato ad assomigliare più a una profezia autoavverante. Autoavverante perché è stato lo stesso Trump ad avverarla. Ecco allora che tante altre dichiarazioni smentite, che in questi giorni hanno mandato sul lotto volante le borse di tutto il mondo, con tante persone che ci hanno perso, ma tante altre che ci hanno guadagnato, sollevano dubbi e retropensieri, come quella del giorno prima del consigliere economico della Casa Bianca, che aveva annunciato la sospensione dei dazi per 90 giorni e aveva fatto volare le borse per qualche minuto, prima che arrivasse la smentita secca dalla Casa Bianca, che aveva fatto cadere di nuovo i listini, salvo scoprire il giorno dopo che era tutto vero. E, come ha scritto Trump, che in realtà era un gran momento per comprare. Moria Longo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sul fronte dell'economia e della produzione industriale, l'Istat oggi segnala una nuova gelata a febbraio, con un calo dello 0,9% rispetto a gennaio. Su base annua si tratta della 25esima flessione mensile consecutiva.
L'industria non riesce a uscire dalle secche. Anche a febbraio, stima l'Istat, la produzione non risale la china e preannuncia un calo dello 0,9% rispetto a gennaio e del 2,7% su febbraio 2024. Da 25 mesi la produzione industriale scende su base annua, rileva l'Istat. Una lunga fase di flessione che a febbraio ha risparmiato solo l'energia, mentre tutti gli altri raggruppamenti di industrie hanno registrato il segno meno. Secondo le stime preliminari dell'Istat, la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria è aumentata del 19,4%. Nei rimanenti comparti, le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione dei mezzi di trasporto, scesa del 14,1%. Seguono le industrie tessili, l'abbigliamento, pelli e accessori e anche la fabbricazione di coque e prodotti petroliferi raffinati. In Germania, intanto, gli istituti economici tagliano le stime di crescita del prodotto interno lordo e prevedono per l'anno in corso solo un leggero aumento dello 0,1%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora restiamo all'estero e con gli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione in Ucraina. Oggi i ministri della difesa della coalizione dei volenterosi si incontrano presso la NATO. Intanto sono ripresi anche i colloqui a Istanbul, al consolato generale russo, tra una delegazione americana e una delegazione appunto russa, sullo sfondo naturalmente la guerra d'Ucraina.
Rischiano di arenarsi i lavori della coalizione dei volenterosi animata da Gran Bretagna e Francia che, secondo fonti giornalistiche, si stanno scontrando con il muro di Washington, poco incline a prendere impegni concreti per garantire la sicurezza postbellica di Kiev. Se ne parla a Bruxelles, dove presso la NATO sono riuniti i ministri della difesa dei paesi della coalizione. Contemporaneamente, nella capitale belga, si sta svolgendo il Business Summit tra Europa ed Ucraina, dove è stato ribadito l'impegno per l'adesione, la ricostruzione e l'integrazione dell'Ucraina nell'UE. È invece a Istanbul che Stati Uniti e Russia sono tornati ad incontrarsi. La guerra in Ucraina non è ufficialmente in agenda. Si parla di normalizzazione delle relazioni tra i due paesi ed è in quest'ambito forse che è da collocarsi il rilascio di due detenuti. Una era in Russia, l'altro negli Stati Uniti, avvenuto oggi ad Abu Dhabi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca ci porta in Italia. Un furgone ha investito e ucciso un operaio al lavoro in un cantiere sulla tangenziale di Bologna e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto poco prima delle 6 del mattino. Il tratto compreso tra lo svincolo 3, ramo verde, e lo svincolo 4, via del Triunvirato, verso la 14 è stato chiuso per i soccorsi e poi riaperto. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale. È stato rinviato di altre 24 ore, almeno il trasferimento previsto per oggi di 40 migranti dall'Italia in Albania, i primi dopo il cambio di uso recentemente approvato dal governo.
È stato rinviato il trasferimento in programma per oggi di 40 migranti dall'Italia al centro di Gjader in Albania, struttura trasformata dal governo ora in centro di permanenza per il rimpatrio di migranti irregolari. Confidiamo, ha detto oggi il ministro Piantedosi, nella determinazione a breve della Corte di Giustizia europea su questioni che in verità a noi sembrano già chiare. Il riferimento è al ricorso sollevato da alcuni migranti trasferiti nei mesi scorsi in Albania e poi rientrati in Italia, provenienti da Egitto e Bangladesh, considerati paesi sicuri. La sentenza della Corte è attesa tra fine maggio e i primi di giugno. Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale della Corte di Giustizia europea ha chiarito già che uno Stato membro può designare paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, deve però divulgare, ai fini di controllo, le fonti di informazione su cui si fonda la designazione. Il semplice fatto, ha scritto ancora, che un paese terzo sia designato come paese di origine sicuro, tramite decreto, non può avere la conseguenza di sottrarlo ad un controllo di legittimità. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
È in corso a Roma la cerimonia per il 173esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato. La Premier Meloni è stata accolta dal Ministro dell'Interno Piantedosi e dal Capo della Polizia Vittorio Pisani.
Reparto, attenti, presenta.
le donne e gli uomini della polizia vegliano sulla sicurezza della comunità nazionale, un impegno che affonda le radici nella lotta per la liberazione dal nazifascismo. Così scrive il capo dello Stato Mattarella nel conferire la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato nel 173° anniversario della fondazione del corpo, una forza al servizio della nazione e dei cittadini, presidio quotidiano di legalità e sicurezza, scrive ricordando poi i nuovi strumenti e tutele legali per gli agenti inseriti nel recente decreto sicurezza la presidente del Consiglio Meloni su X per le celebrazioni che sono anche occasioni di bilanci. Poco meno di 4 milioni i cittadini controllati nel 2024, più di 47.000 le denunce, quasi 9.000 gli arresti, oltre 4 milioni le chiamate al 113, una ogni 7 secondi, 46 gli arresti e 82 i rimpatri sul fronte della lotta al terrorismo, oltre 25.000 poi i provvedimenti di espulsione verso cittadini stranieri, 5.541 quelli di fatto rimpatriati. L'attività di contrasto alla mafia poi ha portato in carcere più di 1.500 persone e alla cattura di 35 latitanti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13:11, siamo alla pagina sportiva con il calcio in primo piano. Stasera Europa Conference League, in campo Lazio e Fiorentina, mentre ieri sera si è chiusa invece l'andata dei quarti di finale della Champions League. Carlo Genta, Carlo.
Ciao Alessio, sì, a proposito di campo, su quello rosso di Monte Carlo stiamo aspettando di vedere i nostri due italiani nel tennis, perché in palio i quarti di finale c'è derby Berrettini-Musetti dopo una grande impresa di Matteo Berrettini. Insomma, una grande partita che dovrebbe iniziare a minuti, ve ne daremo conto naturalmente, così come vi daremo conto della notte europea delle nostre, dopo che si è conclusa ieri sera la due giorni dedicata alla Champions League con due partite che sembrano, che somigliano molto a un verdetto: 4-0 del Barcellona sul Borussia Dortmund e 3-1 del PSG sull'Aston Villa. Tocca alle nostre dell'altra Europa, cioè della Europa League e della Conference. La Lazio trova un clima gelido in Norvegia, si legge, si dice, si sente, contro il Bodo Glimt, che tra l'altro squadra che fece molto male alla Roma qualche anno fa, te lo ricordi bene.
Certo.
Si gioca l'andata 18:45 in campo, su questo campo sintetico molto insidioso. La Fiorentina invece in Conference League gioca in Slovenia a Celje, e partita che inizia alle 21, anche in questo caso gara di andate, doppio assalto alle semifinali, che vorrebbero dire molto anche in termini di ranking per il nostro pallone, Alessio.
E va bene Carlo, staremo a vedere, grazie intanto. Ci sentiamo con te più tardi, con tutti i convocati naturalmente, ti seguiamo. 13:13, break tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Dazi, l'Europa accoglie con favore la sospensione di 3 mesi annunciata da Trump e a sua volta sospende per 90 giorni contro Dazi e le borse rimbalzano. Istat nuova frenata della produzione industriale a febbraio meno 0,9%. Ucraina, oggi il vertice dei ministri della difesa dei paesi volenterosi, ma manca l'ok degli Stati Uniti. Incidente sul lavoro, un operaio è morto investito da un furgone in tangenziale a Bologna. E poi il calcio con Lazio e Fiorentina in campo questa sera nell'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League. Eccoci qua, 13:15:35 in questo momento, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666 se volete stare con noi per commentare le notizie di oggi su WhatsApp. Ripartiamo parlando di migranti, perché intanto oggi il ministro dell'Interno Piantedosi ha fornito un dato per quanto riguarda il 2024. C'è stato un calo degli sbarchi da parte di migranti sulle coste italiane del 57%. Naturale che questo dato venga esposto con soddisfazione da parte del ministro e di questo governo, che come sapete su questa questione punta moltissimo. Poi se sia dipeso dal meteo più sfavorevole, quindi traversate più complicate, o proprio dal governo, dalle misure prese dal governo, oppure da che cosa perché poi bisogna vedere anche cosa succede di là dal Mediterraneo, no? Che condiziona le partenze o meno, questo diciamo poi può essere oggetto di valutazione. In ogni caso questo è un dato di partenza. Sempre in queste ore si annuncia il primo trasferimento di migranti nei centri in Albania, dopo però che il governo ha cambiato l'uso, la destinazione d'uso, mi viene da dire, no? Con un gergo quasi carattere immobiliare, di questi centri in Albania, nati un anno e mezzo fa dalla cooperazione tra l'Italia e l'Albania, non saranno più centri che ospitano i migranti provenienti da paesi sicuri, per i quali già in mare si viene fatta una prima cernita da parte delle autorità italiane, e chi viene da questi paesi, l'idea era questa originaria, ma veniva mandato lì per poi valutare il rimpatrio. Adesso tutto questo deve essere fatto e sarà fatto in Italia, come da tradizione, diciamo così, come da procedure previste anche in norme comunitarie, e poi chi è destinato già al rimpatrio prima di essere rimpatriato viene mandato in questi centri in Albania. Sono una quarantina i migranti che sono in viaggio verso là. Oggi però, e io intanto saluto il professor Federico Casolari, ordinario di diritto dell'Unione Europea all'Università di Bologna, esperto di questioni giuridiche legate alle migrazioni. Buongiorno Casolari, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Oggi su tutta questa vicenda sono arrivate le conclusioni dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito a questa questione pendente sui paesi sicuri. Allora faccio solo una premessa, ne parliamo anche se è una cosa tecnica, perché di questa vicenda qua se ne è parlato talmente tanto, i paesi sicuri, i decreti, le pronunce dei magistrati, insomma è un anno e mezzo che andiamo avanti con questa storia, quindi anche se per ora non è successo praticamente niente, perché questi centri in Albania non li abbiamo mai utilizzati, è stato tutto un andare avanti di botta e risposta fra governo e magistratura. Adesso però c'è questo parere che tra l'altro non è vincolante, però professor Casolari, cosa ha stabilito l'avvocato generale della Corte di Giustizia che riguardi i migranti, i paesi sicuri e quindi anche l'Italia?
Allora, intanto, come correttamente ha detto lei, è un passaggio intermedio questo, non è la sentenza della Corte che arriverà nei prossimi mesi, e quella sì sarà vincolante. Il parere dell'avvocato generale è, come dire, una opinione non vincolante che viene fornita ai giudici affinché possano avere un quadro più completo per assumere la decisione. La questione rilevante, o meglio le questioni rilevanti in queste conclusioni, sono fondamentalmente tre, e cioè innanzitutto si va a valutare se uno Stato possa definire i paesi sicuri. Ricordo che i paesi sicuri sono paesi dove non vi sono generalmente persecuzioni o atti di tortura o trattamenti disumani e degradanti, dove non c'è pericolo di violenza, e quindi in qualche modo si presume che il trattamento degli individui non sia un trattamento tale da poter ottenere
la protezione.
La protezione internazionale.
Okay.
Ciò detto, il primo punto che viene trattato nel parere è se uno Stato possa stabilire paesi sicuri con atto di legge o con atto comunque normativo. Perché questo? Perché non dimentichiamo che il parere è legato a questioni giurisdizionali italiane. L'Italia, sì, ha cambiato la sua prassi. Un tempo si adottava un atto normativo e poi c'era un atto amministrativo che andava a definire i pareri sicuri. Adesso invece abbiamo avuto un decreto legge l'anno scorso che ha definito i paesi sicuri. L'avvocato generale dice questo si può fare, quindi uno Stato, okay, può adottare un atto normativo, a condizione però che si rispetti il primato del diritto dell'Unione Europea e l'efficacia della direttiva che contiene la disciplina sui paesi sicuri e la protezione,
okay,
internazionale.
Quindi lo Stato lo può fare, però c'è un però.
Esatto, lo Stato lo deve fare, però deve rispettare e dare efficacia a tutto il contenuto della direttiva che riguarda la protezione internazionale, sì, e in particolare, arrivo alla seconda questione, deve essere possibile per i giudici che vengono chiamati eventualmente a decidere sui ricorsi presentati dai migranti che hanno ottenuto una decisione, okay, di rigetto di protezione, deve essere possibile per i giudici avere informazioni che sono state utilizzate dallo Stato per arrivare a qualificare un paese come paese.
Quindi i giudici
sicuro
devono avere una voce in capitolo su questa cosa dei paesi sicuri, cioè lo Stato, mi sembra di aver capito, può decretare quali sono i paesi sicuri, però i giudici possono fare un vaglio successivo, perché questo è quello su cui si è litigato tanto in Italia tra governo e magistratura.
Quindi, esattamente, ecco, i giudici devono poterlo fare, perché ovviamente va garantito l'accesso al giudice e alla giustizia, e devono avere le informazioni per poter compiere una valutazione di merito completa.
Ricordiamo che questo è il parere dell'avvocato generale, quindi poi la sentenza arriverà e vedremo se sarà, diciamo, confermata questa cosa. C'è un terzo punto, professor Casolari, che
sì, un terzo punto rapidissimo. In realtà in questo parere l'avvocato generale dice: si possono individuare dei paesi sicuri anche quando in quei paesi ci sono determinate categorie di persone che possono essere esposte ad un rischio. Per quelle persone chiaramente non vale la presunzione di sicurezza. Quindi è come se si volesse dire: sicuri i paesi possono esserlo, ma magari non lo sono al 100%. Per alcune categorie di persone ciò non vale, e quindi quelle persone non potranno essere valutate alla luce della presunzione di sicurezza.
Va bene, io mi fermo qua. Ringrazio il professor Federico Casolari dell'Università di Bologna e, come anticipato, insomma, come premesso, ne abbiamo parlato perché è stato un argomento talmente tanto di attualità, talmente tanto di primi titoli, telegiornali, giornali, aperture, discussioni. Vi ricorderete l'Albania, l'accordo, paesi sicuri, i magistrati che ce l'hanno col governo, vogliono frenare iniziative, eccetera, eccetera. Insomma, che anche se era un passaggio tecnico, insomma, mi sembrava giusto, ci sembrava giusto parlarne. Un passaggio interlocutorio. Va bene, adesso invece 13:23 andiamo su un altro argomento di giornata, perché parliamo di adolescenti, giovani, ragazzi, bambini e l'uso delle tecnologie digitali. È un rapporto di Save the Children in occasione del lancio della campagna sull'educazione digitale, che dice che intanto un bambino su tre tra 6 e 10 anni usa quotidianamente lo smartphone, cioè bambini di 6 anni, uno su tre usano quotidianamente lo smartphone. Poi bisognerà vedere anche cosa si intende, perché un conto è usare un tablet, per esempio, magari in senso estensivo si può parlare di un device digitale, ma un tablet per bambini è un conto, o anche un tablet adattato. Uno smartphone da adulti in mano a un bambino di 6 anni è inquietante, ragazzi. Vabbè, e poi ci sono degli altri dati che riguardano per esempio gli adolescenti e i social. Io saluto Giuseppe Lavenia, psicologo, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Che è anche presidente dell'associazione DITE, che si occupa di dipendenze tecnologiche e cyberbullismo. Professore, è un fenomeno in crescita, perché questo stesso rapporto, scusi che cerco la data, nel periodo 2018-19 era la metà, meno della metà, i bambini tra 6 e 10 anni che accedevano a uno smartphone. Quindi ormai sta dilagando questa cosa qua. Le chiedo, ci ricorda quali sono i rischi legati a questa cosa? Perché forse non è chiaro a tutti. Cioè, voi seguite anche persone che arrivano con disturbi e poi li associate anche all'uso sbagliato e anticipato del telefonino.
Beh, l'impatto della tecnologia è devastante se non acquisiamo consapevolezza dei rischi che ci sono. Dipende dalle fasce d'età. Se pensiamo ai bambini, molto spesso bambini anche molto più piccoli hanno già davanti uno smartphone. Considerate che il 15% dei bambini di 3-4 anni hanno già a che fare con uno smartphone di mamma o papà, ok? Quindi mandano magari messaggini, degli audiomessaggi, già quell'età lì, quindi non sanno leggere, non sanno scrivere, ma sanno mandare magari l'audiomessaggio. Il vero tema del digitale è che se io lo do a un bambino molto piccolo e lo do magari quando è arrabbiato, quanto è triste, per tenerlo a bada,
sì,
io gli impedisco di acquisire la capacità fondamentale per la sua vita, che è capire come gestire la frustrazione. Quindi invece di acquisire...
Perché il device digitale, Lavenia, è importante dirlo, è un grande compensatore, un grande attrattore di attenzione, quindi è veramente una magia. Cioè, se il genitore ha un bambino che piace, gli dà in mano, è chiaro, no? Cioè,
se vogliamo resettare un bambino, basta mettergli uno schermo davanti e la tecnologia si inserisce perfettamente dove c'è la nostra assenza. Anche.
Però lei diceva che invece è importante che i bambini imparino a gestire la frustrazione. Questo mi sembra un passaggio
viaggio.
Assolutamente sì, perché se io lo metto quando è arrabbiato davanti a uno schermo, lui si placa, però quel bambino non acquisterà la capacità di gestire la frustrazione dentro di sé, lo cercherà in un oggetto esterno.
Come una droga, oggi lo cerca.
Esatto, oggi però lo cerca in un oggetto esterno come lo smartphone, domani in un comportamento tossico, ok? Quindi magari domani quando diventerà adulto, invece di lasciare andare la persona con cui è stato fidanzato e poi ha chiuso, ha interrotto il rapporto, non sa gestire la frustrazione, o fa male a se stesso o fa male agli altri.
Capite di cosa stiamo parlando? Io lo dico agli ascoltatori, è una cosa potentissima.
Essenziale, perché noi vediamo sempre più fatti di cronaca, ci raccontano di ragazzi sempre più piccoli che fanno difficoltà a gestire la rabbia e la gestione appunto della frustrazione, anche semplicemente di un no. E qui dobbiamo interrogarci, perché la tecnologia, dicevo prima, si inserisce perfettamente dove c'è la nostra assenza come adulti, e poi ha tanti impatti anche fisici. C'è una bellissima ricerca internazionale che dice che nel 2050 avremo miopie così gravi da avere bambini quasi completamente ciechi, e che queste miopie dovremmo riscontrarle intorno ai 70 anni. E già questo dovrebbe essere sufficiente per bloccare un attimo i genitori prima di dare uno strumento tecnologico.
Chissà perché poi i genitori, pur sapendo tante volte di questi rischi, ma forse poi si dice una stratificazione, o perché lo fanno, dico, nonostante che di rischi si parli tanto, evidentemente non tutti sono informati allo stesso modo, immagino.
La consapevolezza probabilmente è importante. Io ho 20 anni che mi occupo di questo e continuo a battermi per creare consapevolezza. Cioè, un bambino non ha bisogno dello smartphone, un bambino per quell'età che stiamo raccontando è praticamente impensabile dargli uno smartphone, perché tutti i dati ci dicono che peggiora la socialità, peggiora l'apprendimento, anche i disturbi dell'attenzione. Guardate, in questo momento abbiamo dei disturbi dell'attenzione che non abbiamo mai avuto negli anni passati, quindi l'impatto che sta avendo tutto questo ipertecnologizzazione da un lato, e posso dire anche probabilmente anche un po' la nostra mancanza rispetto a questo di consapevolezza, e porta poi all'isolamento sociale volontario.
Professore,
che vediamo.
Lavegna, mi dà un flash, però proprio solo un segnale, perché salendo di età tra gli adolescenti, 3 su 5 hanno un account social, anche se sotto i 14 anni non si potrebbe. L'uso precoce anche dei social, qual è il rischio?
Beh, intanto inneschiamo processi dopaminergici, vuol dire che inneschiamo meccanismi che creano dipendenza fisica, sia i social network sia i servizi di messaggistica, e la dopamina è una sostanza che si attiva ogni qualvolta noi siamo in attesa di una risposta. Facciamo un post, attendiamo una risposta, abbiamo un rilascio di dopamina, anche se ci commentano in maniera negativa, noi facciamo qualcosa di positivo. Esatto, è proprio questo, è una vera e propria droga. Noi dovremmo essere consapevoli che un pezzo dell'identità dei nostri figli passa da lì, quindi noi dovremmo informarci di più sul mondo digitale dei nostri figli, ritornare anche a saper dire no, perché poi è questo, perché se io non devo dare l'accesso all'account a mio figlio e continuo a darlo, forse io inizierei a chiedermi come mai non sappiamo più dire no e come mai non riusciamo più a tollerare.
Certo, è verissimo questo. Io devo fermarmi qua, ringrazio Giuseppe Lavegna, psicologo, e sulla questione dei no io mi ci ritrovo in pieno, perché sono genitore di due figlie di 13 anni, 9 anni. E quante discussioni, quanti no, ma anche quante discussioni, perché uno ci prova a dire no, poi chiaramente dall'altra parte c'è qualcuno che ti chiede di andare avanti, però l'importante è che ci sia la discussione, che ci sia il tentativo di dire no, e che qualche volta no arrivi. Credo che sia importante, dopo aver sentito tutta questa spiegazione. Va bene, 13:30, ci fermiamo per il break, a tra poco.
Effetto giorno.
Allora, adesso con Enrico Pagliarini, voce di Radio 24, quando parliamo di tecnologia e innovazione. Enrico, intanto buongiorno.
Ciao a tutti.
Due cose, due notizie di questi giorni. Una, diciamo, che riguarda l'intelligenza artificiale, e l'altra più di stretta attualità, se vogliamo, parliamo di dazi e tecnologie. La tecnologia forse più diffusa al mondo, quella del telefonino, ma ci arriviamo. Sì. Partiamo dall'intelligenza artificiale. Ieri l'Unione Europea che cosa ha fatto? Ha presentato l'ennesimo piano, mi viene da dire, o questa volta
delle linee guida, ci ha fatto capire qual è l'intenzione della Commissione Europea per tentare di recuperare un po' di terreno sull'intelligenza artificiale. un tema su cui effettivamente siamo un po' indietro, soprattutto nell'addestramento di modelli, i famosi modelli fondativi, foundation models, tutti quelli che usiamo, ChatGPT e tutti i suoi amici. Allora, in questo caso noi abbiamo potenza di calcolo distribuita in tutta Europa in grande quantità, ci sono dei supercalcolatori molto potenti e la Commissione Europea ha già detto che vorrà continuare a fornire a ricercatori, ad aziende in Europa questa capacità di calcolo, quindi verranno sviluppati ancora ulteriormente.
Questa non è una cosa scontata.
No, assolutamente no, ma da questo punto di vista non siamo messi, anzi probabilmente dopo Stati Uniti e Cina l'Europa dice la sua assolutamente senza problemi. Dal punto di vista della ricerca e della regolamentazione siamo invece un po' più deboli. E qua sulla capacità del mondo della ricerca, delle imprese di creare modelli simili a quelli statunitensi e anche quelli della Cina, non ci sono tante buone notizie, nel senso che la Commissione Europea darà sussidi, fornirà denaro per cercare di ampliare questo tipo di ricerca, però su questo non c'è molto. Una cosa invece che è una, almeno potenzialmente una buona notizia, è che si è ribadito ulteriormente che si vorrà fare una semplificazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, l'IACT,
sì.
E questa è una buona notizia perché va nella direzione richiesta dalle imprese, cioè di semplificare sia il GDPR che il regolamento.
Già è complicato scalare questa montagna, se poi ci mettiamo anche troppe regole. Io leggo che è stato pubblicato un invito a manifestare interesse per la realizzazione di Gigafactory per l'intelligenza artificiale. È qualche cosa di concreto? Ci sono dei fondi? Che succede?
Sì, siamo allora, perché c'è comunque una richiesta di collaborazione con le imprese private, quindi parliamo comunque sempre di supercalcolo, quindi anche in questo caso, però diciamo che da questo punto di vista non avrei delle preoccupazioni, quindi siamo indirizzati molto bene, anzi tra l'altro i supercalcolatori europei vengono utilizzati ampiamente, anche il Leonardo.
Cioè, diciamo che potenzialmente rispetto a quello che abbiamo visto con le grandi piattaforme social eccetera, su questa cosa dell'intelligenza artificiale l'Europa è in ritardo, ma insomma non è un ritardo recuperabile e siamo lì.
Sì.
Veniamo all'altra cosa che abbiamo annunciato e che riguarda l'impatto dei dazi sulle tecnologie, in particolare sullo smartphone, no? Perché ha cominciato la CNN, se non sbaglio, a provare a fare un calcolo. Quanto costa il telefono adesso in America, quanto costerà coi dazi e quanto anche poi costerebbe invece portare la produzione in America?
Allora, intanto diciamo che tutto quello che noi diremo nei prossimi secondi vale adesso,
poco.
Cioè oggi pomeriggio potrebbe non valere più,
e
domani
poi Trump si è abituato a cambiare tutto. Però i dazi sulla Cina, quelli ci sono,
per adesso,
125%.
Per adesso ci sono, per adesso.
Quindi il telefonino fatto in Cina,
esatto. Allora,
portato in America.
Intanto vi dico, io stamattina ho fatto un controllo sui prezzi non sono cambiati per il momento. Per il momento non sono cambiati. Allora, che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere, prima cosa, posto che non cambino appunto le regole, cioè i dazi, i produttori potrebbero in qualche modo tentare e inventarsi qualche mossa per o aumentare di poco il costo finale,
cioè assorbire loro un po' il dazio.
Assorbire, allora, difficile che lo riescano a assorbire al 100%, però potrebbe anche accadere. Anche perché poi in uno smartphone è complicato dire che cosa è fatto in Cina. Ci sono alcuni smartphone per cui le componenti sono quasi tutte cinesi, ma magari viene assemblato in Vietnam, in India. Ci sono aziende che stanno già tentando di spostare la produzione.
Quindi non è detto che il dazio del 125% si scarichi su ogni cosa che viene dalla Cina, perché ci sono pezzi che passano.
Allora, poi c'è un altro problema.
Però, ecco, stando su questo, quanto costa oggi mediamente? Tu hai appena controllato, più o meno come in Europa?
Grosso modo sì. Sì, se tu, ad esempio, guardavo gli iPhone, quello che costa in Europa costa più o meno, tradotto in dollari, allora, ovviamente cambiano le tasse.
Quindi quanto uno smartphone d'ultima generazione?
799, 899, 1000 dollari.
800 dollari mettiamo. Col dazio, teoricamente, 125% potrebbe andare a costare
più
del doppio.
Ci sono delle ipotesi che stanno facendo, che ci potrebbero essere gli iPhone più costosi, addirittura potrebbero costare 3000 dollari. Sì, sì.
E qua parliamo del Dazio, ma siccome l'obiettivo di Trump è riportare la produzione in America, in questo caso cosa succede? Ammesso che questo sia fattibile, quanto costerebbe produrre un iPhone in America?
Allora, ammesso che sia fattibile, tra l'altro in tempi brevi, cosa che tutti escludono, cioè ci vorrà ancora molto tempo, allora aumenteranno i prezzi sicuramente, perché il costo di produzione negli Stati Uniti è molto più elevato rispetto alla Cina. Allora, ovviamente se ci poniamo in una prospettiva di 10 anni, chissà che cosa cambierà nei rispettivi paesi, però diciamo che prendendo come punti di riferimento il 2025, sicuramente il prezzo finale di un prodotto tipo uno smartphone aumenterà di molto anche se viene prodotto negli Stati Uniti. Poi anche lì bisognerà capire prodotto come, con pezzi che arrivano da dove. È una questione molto complessa e direi che quasi tutti escludono che possa avvenire nel tempo, in tempi brevi. Cioè, ci vogliono veramente tanti anni.
Capisco ancora una volta che il Dazio è una risposta semplice a questioni molto complesse, che comunque non torna mai. Sì. Cioè, non è mai una risposta precisa.
Esatto, ma soprattutto che tu vai a scardinare un meccanismo che si è creato in decine di anni.
Sì.
Non è facile.
Enrico Pagliarini, 2024, venerdì sera, domenica alle 14. Grazie, a presto. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
E allora adesso punto ad Autotrasporti, poi torniamo tra pochissimo di nuovo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Punto Autotrasporti. Punto Autotrasporti, il punto del giovedì con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi andiamo all'estero, in realtà varchiamo appena il confine, andiamo in Svizzera. Portarci lì è la notizia che nella Confederazione, paese virtuoso sul fronte dell'efficienza e della sostenibilità dei trasporti, nel 2024 si è registrata un'inversione di tendenza, cioè il traffico merci ferroviario ha subito un rallentamento e contemporaneamente è aumentato quello su gomma. Adriano Sala è il presidente della sezione Ticino di ASTAG, l'Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali. Ben trovato.
Buongiorno.
Come spieghiamo questo dato, come dicevo, in controtendenza?
Sostanzialmente è dovuto a problemi infrastrutturali, sia su quello che concerne la tratta nord-sud, segnatamente a causa di interruzioni del collegamento, specialmente per lavori effettuati in Germania, sia perché durante tutto il corso del 2024 la galleria di base del San Gottardo, quindi l'Alp Transit, è stata utilizzata solo su una canna per via dell'incidente che c'era stato l'anno prima, e quindi questo ha portato a una minor capacità della tratta ferroviaria, con conseguente aumento invece del transito su gomma.
Tutto questo dunque si ricollega a quanto raccontiamo da tempo, e cioè la fragilità strutturale dei valichi alpini, passaggi fondamentali per l'interscambio commerciale, passaggi otturati da lavori, divieti, frane, incidenti.
Diciamo che ciò che l'esperienza mi porta a dire è che la merce va dove può passare, diciamo così, e quindi gli operatori del settore mostrano comunque una grande flessibilità e velocità di adeguamento. Ciò nonostante è vero che di fronte, e in Svizzera siamo molto sensibili al tema, alla chiusura della galleria autostradale che è successo per incidente, con la contemporanea chiusura del tunnel di base del Gottardo, ha fatto sì che, specialmente a sud delle Alpi, ci sentissimo veramente isolati rispetto al resto del paese. E questo purtroppo è in qualche modo inevitabile. Se lei pensa che l'incidente avvenuto nel tunnel di base ferroviario è avvenuto fondamentalmente perché su un mezzo una ruota pare fosse un po' allentata, di questo stiamo parlando, e ha fatto un danno su circa 7 km di tratta, capisce che uno può, come dire, tentare di eliminare il rischio incidenti al più possibile, ma in realtà non si riesce. C'è sempre una parte imponderabile che non è controllabile, e quindi credo che purtroppo dovremo conviverci, ecco.
Nel frattempo leggo la Confederazione continua ad investire molto sulla ferrovia, sempre con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale dei trasporti.
La Confederazione sta investendo molto, questi investimenti sono comunque conformi a quello che era stato un'espressione della volontà popolare con l'iniziativa delle Alpi negli anni 90, quindi la Confederazione è coerente con quello. Ci si rende tuttavia conto che sono obiettivi difficilmente realizzabili. Lo sono per una serie di motivi, innanzitutto perché non basta la volontà politica della sola Svizzera, ma questa deve essere una volontà politica condivisa quantomeno dai paesi di transito, e quindi parliamo comunque di dover condividere questa volontà sia con l'Italia che con la Germania, con la Francia, fino ad arrivare ad esempio ai Paesi Bassi, sia con il mercato, che invece richiede delle soluzioni sempre più flessibili e sempre più immediate. Se pensiamo ad esempio alla distribuzione logistica dei pacchi che può fare un Amazon, piuttosto che sostanzialmente sta accrescendo sempre di più la necessità competitiva di una consegna quasi immediata, mi passi il termine, e questo confligge in realtà con un'infrastruttura come quella ferroviaria che storicamente è più lenta, ha dei tempi, ecco, diciamo così, perché se pensiamo alle merci che arrivano a Genova, i container devono essere scaricati, bisogna andare all'interporto, bisogna metterli sui treni, diventa tutto molto più lento e complicato. E invece oggi la tendenza è volere tutto e subito, e anche questo gioca un ruolo, ecco.
Adriano Sala, hashtag Associazione Svizzera dei Trasportatori Stradali, grazie a voi per l'attenzione. Punto Autotrasporti, mettiamo il punto da Andrea Ferro, una buona giornata.
Punto Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Effetto Mondo.
It was written as something that I think was very positive for the world and for us. And we don't want to hurt countries that don't need to be hurt, and they all want to negotiate. The only problem is, you know, you can only do so many at one time. It's like, we want to do it right.
Giulia, buongiorno.
Buongiorno. Come sappiamo, insomma, ma come ha anche ben detto sì. Enrico Pagliarini, bisogna aspettare le dichiarazioni di Trump per capire appunto qual è il nuovo capitolo della guerra commerciale. Qui ieri ha detto che i paesi che non se lo meritano non verranno massacrati dai dazi, che comunque il suo programma di dazi, ricordiamolo, da ieri sono tornati tutti al 10% tranne che per la Cina per 90 giorni, quindi sono stati abbassati di fatto a tutti, Unione Europea compresa, passata dal 20 al 10%, e secondo lui, lo avete sentito, è la cosa migliore da fare per il mondo e per gli Stati Uniti. Dopodiché ha anche detto, ha ribadito che ci sono 70 paesi che vogliono negoziare, però ha aggiunto si può negoziare solo con uno alla volta. E poi ha detto, perché qualcuno gli ha chiesto, ci spieghi perché questo turnaround totale, prima i dazi e poi pausa di 90 giorni, e lui ha detto perché mi sono reso conto che tutti erano un po' quisi, che è una parola che non esiste, però questo è nel senso non è una parola che troverete nel vocabolario, però è un aggettivo barra avverbio che per qualche volta si può anche usare, che viene da quiz, che vuol dire naturalmente quiz, domanda, enigma, e quindi è un modo di Trump per dire mi sono reso conto che le persone erano un po' confuse, direi che forse questa è la dalle mie mosse, però ha ribadito che in realtà appunto è la cosa migliore da fare per il mondo e per gli Stati Uniti. Su questo cambio di rotta, proprio giravolta a U, titola, non succede spesso, proprio su tutte le colonne disponibili il New York Times, lo stesso fa Financial Times, che però sottolinea che appunto da questa esenzione di 90 giorni manca la Cina. E soprattutto c'è anche l'altro tema, cioè perché veramente c'è stato ieri questo sell off, cioè questa vendita proprio in contemporanea con il rimbalzo di Wall Street dei bond americani, che sono l'equivalente dei titoli di Stato, quindi che sicuramente qualcosa nel mondo della finanza stia succedendo dietro le quinte, Eh certo, e per tornare a quello che diceva,
c'erano saliti i rendimenti dei titoli di Stato americani, questo avrebbe allarmato molto la Casa Bianca.
Esatto, e tornando a quello che diceva giustamente Enrico, cioè bisognerebbe, e molti si chiedono, ma qualcuno ha spiegato nel dettaglio alcune cose a Donald Trump? Perché l'impressione è che, per esempio, quando lui appunto pensa che tutto quello che arriva dalla Cina sia così, che sia un affronto, un modo di fregare gli Stati Uniti, e che invece non ci siano delle ragioni, viene ribadito per esempio il parere di Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple, che spiega che delocalizzare in Cina non è tanto per il minor costo del lavoro, che sappiamo nel frattempo è per esempio stato ridotto fortemente in Vietnam rispetto alla Cina, ma perché la manodopera cinese è estremamente qualificata, almeno quella di cui ha bisogno Apple. Quindi non è, del resto appunto per questo in molti si chiedono, ma queste decisioni di Trump si basano su dei briefing che gli hanno dato? Perché ci sono alcuni dati di fatto di cui lui sembra all'oscuro. Comunque insomma vedremo, perché appunto siamo tutti qui appesi alle dichiarazioni che arrivano di giorno in giorno.
Che facciamo adesso? Dove andiamo?
Beh,
Giulia?
Ti porto in Germania, perché sì, forse ci siamo, e ci sono possibilità molto forti che questo accordo tra CDU-CSU e SPD si chiuda, ma l'AfD, che come sappiamo cresce nei sondaggi, secondo alcuni sondaggi addirittura ha superato la CDU che è al 25% e l'AfD sarebbe al 24%, forse appunto pari, o addirittura forse l'avrebbe già superata. E non si parla naturalmente di nuove elezioni.
Beh no, ci mancherebbe,
però sono
ancora
un,
nato il governo,
esatto.
Aiutatemi, vi prego.
Sono un, insomma, sì, sono un indicatore interessante. Sentite appunto ieri che cosa ha detto Alice Weidel alla notizia che questo accordo sarebbe imminente, che Friedrich Merz non entro Pasqua ma nella prima settimana di maggio sarà ufficialmente cancelliere.
Dass dieser Koalitionsvertrag, der hier vorgelegt wurde, eine Kapitulationsurkunde von Friedrich Merz ist, dass der Koalitionsvertrag eine Kapitulationsurkunde der CDU-CSU ist. Kein einziges Wahlversprechen eingehalten.
Quindi una capitolazione, l'avete sentito, l'ha detto due volte, della CDU-CSU di fronte alla SPD, e soprattutto un completo ignorare quello che invece avevano chiesto gli elettori, cioè in primis revisione di tutto quello che è la svolta verde e naturalmente la stretta sull'immigrazione.
Che poi, vista da un altro lato, qualcuno invece dice si sta spostando come a destra il governo nascente Merz. Comunque,
certo,
sono questioni di punti di vista. Dobbiamo chiudere?
Purtroppo dobbiamo chiudere velocissimamente,
sì,
allora solo in Francia, dove naturalmente si parla molto di questa dichiarazione di Macron, che la Francia sarebbe, dopo la Spagna come paese europeo, pronta a riconoscere la Palestina.
Vedremo che sviluppi avrà anche questa notizia. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.